Radio 3 Scienza.
Le 11.30 e 20 secondi, benvenuti a una nuova puntata di Radio 3 Scienza. Un saluto da Costanza Confessore, Roberta Fulci, Luca De Ioris, Rossella Panarese e Marco Motta oggi al microfono. Oggi a Radio 3 Scienza parliamo di onde gravitazionali e pettegolezzi, potremmo dire, voci di corridoio. Tra poco i nostri ospiti ci aiuteranno a capire, a ricordare, perché ne abbiamo parlato altre volte qui a Radio 3 Scienza, che cosa sono le onde gravitazionali. Però appunto parleremo anche dei rumors cosiddetti, delle voci di corridoio, quasi pettegolezzi, che si rincorrono nelle ultime settimane. Le onde gravitazionali potrebbero essere state scoperte. Eccitante, rimanete sintonizzati, ha twittato il fisico statunitense Lawrence Krauss qualche giorno fa, suscitando smentite dai gruppi di ricerca interessati, commenti e critiche dai colleghi scienziati. Perché c'è così tanta attesa sulla rilevazione delle onde gravitazionali? Che ruolo giocano oggi pettegolezzi e indiscrezioni nella comunità scientifica? Proviamo a capirlo oggi a Radio 3 Scienza. To tweet or not to tweet? That is the question. Twittare o no? Questo è il dilemma. Per me trasmettere l'eccitazione per la scienza spesso mi fa propendere per il sì, ha scritto ieri sul suo account Twitter Lawrence Krauss, dopo le molte reazioni al suo tweet dell'11 gennaio che citavamo prima, in cui affermava che le onde gravitazionali potrebbero essere state scoperte. Diamo il buongiorno ai nostri ospiti. Marta Bourguet, buongiorno.
Buongiorno.
Radioastronomo dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari, Istituto Nazionale di Astrofisica, e Amedeo Balbi, buongiorno.
Buongiorno.
Astrofisico dell'Università di Roma, Tor Vergata. Roberta Fulci, buongiorno.
Buongiorno Marco, buongiorno agli ospiti e agli ascoltatori. Vi ricordo che come sempre ci potete scrivere al 335-5634-296 con i vostri sms, i vostri commenti e domande, e anche sui nostri social network Twitter e Facebook. Siamo Radio 3 Scienza con il 3 al numero.
E quindi ci potete trovare, scriveteci, ponete le domande ai nostri ospiti su questo tema, dicevamo appunto le onde gravitazionali, un tema che ci interessa, che interessa naturalmente tutta la comunità scientifica, interessa noi di Radio 3 anche perché le onde gravitazionali hanno molto a che fare, come scopriremo, con la figura di Albert Einstein, con la sua ricerca teorica, con la teoria della relatività generale, che, lo ricordiamo, stiamo celebrando ormai da diversi mesi con il romanzo della scienza, il programma di Radio 3 dedicato appunto ai 100 anni di relatività, che è in onda il sabato alle 18. Abbiamo ancora alcune puntate fino alla fine di gennaio dinanzi a noi. Vi ricordo che lo potete sempre scaricare in podcast e ascoltare. Allora, cominciamo a entrare un po' nel tema della puntata di oggi con Marta Bourguet, perché Marta Bourguet era stata ospite nella puntata del 31 dicembre scorso, in cui abbiamo invitato alcune scienziate e scienziati italiani a segnalarci le cose da tenere d'occhio nel nuovo anno, e lei ha citato in quella puntata proprio la ricerca delle onde gravitazionali. Insomma, Marta Bourguet, anche lei sentiva un po' l'attesa per questa possibile notizia nel prossimo futuro.
Sì, perché comunque da fine settembre è stato aperto nuovamente per un nuovo, quello che si chiama run osservativo, cioè una nuova tornata di osservazioni, l'interferometro LIGO negli Stati Uniti, che è uno dei principali strumenti per la rivelazione delle onde gravitazionali, ed è stato riaperto con una sensibilità mai raggiunta prima, quindi la speranza che con questo nuovo run osservativo ci potessero essere finalmente queste benedette onde gravitazionali rilevate era ovviamente una speranza per tutti. E poi comunque già allora qualche qualche voce, qualche pettegolezza aveva cominciato a girare.
E ricordiamo subito, appunto, Marta Burghecci citava l'Aigo, che è al centro, diciamo, di questi rumors, questo strumento negli Stati Uniti, che però ha un gemello in Italia. L'Italia è in prima linea su questo campo di ricerca, con Virgo, che è appunto l'interferometro gemello di l'Aigo negli Stati Uniti, che invece si trova qui in Italia, a Cascina, vicino Pisa, nell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare a gestirlo. E tra l'altro è in fase di ultimazione proprio questo processo di potenziamento, di maggiore sensibilità dello strumento, che poi ripartirà proprio nei prossimi mesi. Allora, Marta Burghecci, intanto ci spieghi anche, ci accenni che cosa fa un interferometro e perché è uno dei modi per cercare queste onde gravitazionali, queste tracce di onde gravitazionali.
Sì, dunque, in parole semplici, anche perché io poi non sono un'esperta di interferometri, mi occupo di onde gravitazionali da un altro punto di vista, si tratta di due lunghissimi tunnel, in qualche modo, perpendicolari l'uno all'altro, lungo i quali corrono dei fasci di onde laser, due laser, uno da una parte e uno dall'altra, in maniera perpendicolare, e il passaggio delle onde gravitazionali dovrebbe far sì che i due bracci, uno si allunghi e l'altro si accorci, ovviamente di una quantità infinitesimale, qualcosa come un miliardesimo di centimetro, qualcosa del genere, e il fatto che di due bracci uno si allunghi e l'altro si accorci dovrebbero far sì che l'arrivo dell'onda laser da un braccio e dall'altro non sia più in fase ma sia sfasata, e questo piccolo sfasamento può essere misurato e può essere quindi il segno del passaggio di un'onda gravitazionale.
Passaggio di un'onda gravitazionale, e insomma adesso Marta Burghecci ha accennato appunto uno dei possibili modi, che non è il solo, e tra poco torneremo anche a spiegare quali sono gli altri metodi, però Amedeo Balbi, tutto diciamo anche il pretesto per questa puntata nasce, come dicevamo, da un tweet di Lawrence Krauss, che è un fisico statunitense. Ci spiega meglio, ci fa un ritratto di chi è Lawrence Krauss, Amedeo Balbi?
Ma Lawrence Krauss è un cosmologo, un fisico teorico che però fa parte anche un po' di quella categoria di scienziati molto noti anche al grande pubblico, perché ha scritto diversi libri divulgativi, insomma una persona che ha una certa visibilità pubblica, ecco. E quindi i tweet che ha fatto appunto nei giorni passati non sono passati inosservati, perché appunto Krauss è ben noto nell'ambiente, ha un seguito molto ampio, e quindi questo probabilmente è la ragione per cui insomma sono stati hanno attirato tutta questa attenzione queste voci messe in giro appunto sul social network da parte di Lawrence Krauss.
Appunto, diciamo, ci sono state molte reazioni da parte di colleghi scienziati che insomma l'hanno anche criticato visto che tra l'altro lui già nel settembre scorso, proprio come ci diceva prima Marta Burghecci, quando è ripartito diciamo l'Aigo, quindi appena ripartito, già aveva anticipato dicendo probabilmente ci sono grosse novità. Sono passati mesi e adesso lui rilancia ancora questa notizia, però appunto non ci sono naturalmente conferme appunto da parte del gruppo di lavoro della collaborazione di LIGO, non ci sono state conferme, stanno ancora lavorando sui dati che hanno raccolto, ci hanno detto. Però Amedeo Balbi, perché perché le onde gravitazionali sono così importanti? Perché si è creata tutta questa attesa attorno appunto al successo nel tentativo di rilevare le onde gravitazionali?
Beh, perché è una delle previsioni chiave della teoria della relatività generale di Einstein, che manca ancora, di cui manchi ancora una conferma diretta, diciamo. Che esistano le onde gravitazionali, ne siamo abbastanza ragionevolmente convinti per ragioni indirette, ecco, perché è stata osservata in alcuni sistemi, appunto sistemi di pulsar binari, per esempio, è stato osservato quello che si sospetta essere l'irraggiamento di energia dovuto appunto alla presenza di onde gravitazionali, però appunto si tratta di un'evidenza indiretta, cioè non abbiamo rilevato le onde gravitazionali attraverso un'antenna, come diceva prima Marta, e questa conferma diretta appunto manca, ed essendo una delle previsioni importanti della relatività generale, tutti quanti aspettano che arrivi prima o poi.
Ecco,
forse una cosa importante da dire a proposito di Krauss, che non ho detto prima, è che Krauss non fa parte degli esperimenti che cercano le onde gravitazionali, quindi questa voce che Krauss ha messo in giro non è ben chiaro quale sia la fonte, ecco, è un rumor quantomeno di seconda mano, perché Krauss anzi ci ha tenuto proprio a specificare che non ha avuto un'informazione diretta dalla collaborazione LIGO.
Stanno arrivando, Roberta, già alcuni messaggi al 3355634296.
Sì, Marco, il primo messaggio che vi vorrei leggere è da parte di un ascoltatore che non si firma, ci fa una domanda che penso che la cui risposta possa essere preziosa per tutti noi, cioè come far capire a un bambino di 8 anni cosa sono le onde gravitazionali. E poi ancora, Gabriella da Sondrio ci chiede, ma noi sappiamo per certo che queste onde esistano o è possibile che non ci siano?
E Amedeo Balbi, proviamo con lei a rispondere a questa domanda. Come si fa a far capire a un bambino di 8 anni cosa sono le onde gravitazionali?
Ma per esempio si potrebbe dire che noi sappiamo che le masse, la presenza di massa nello spazio curvi in qualche modo lo spazio, crei degli avvallamenti, delle increspature nello spazio, e che se noi muoviamo molto rapidamente e in maniere insomma specifiche, particolari, delle masse molto grandi, queste increspature si propagano come si propaga un'onda nel mare, e quindi questa increspatura nello spazio è quello che chiamiamo onda gravitazionale, è quello che stiamo cercando di osservare, e no, non le abbiamo ancora osservate direttamente, per rispondere anche all'altra domanda. Non siamo certi, assolutamente certi, che ci siano, ecco.
E questo spiega perché appunto nella comunità scientifica c'è tanta attesa, tanta attenzione proprio per questo tipo di ricerche. Marta Bourguet, lei è una radioastronoma e il suo principale campo di ricerca sono degli oggetti astronomici molto interessanti come le pulsar, che hanno una rilevanza per lo studio, la ricerca proprio di queste onde gravitazionali.
Sì, le pulsar sono molto importanti in questo campo delle onde gravitazionali per due motivi. Uno è che sono potenziali emettitori di onde gravitazionali.
Intanto ricordiamo, scusi se le interrompo, ma ricordiamo cosa sono certo. Le pulsar.
Ah, certo. Dunque, le pulsar sono una sorta di cadavere stellare, sono quello che rimane di una stella di, diciamo, tra le 10 e le 20 volte la massa del nostro Sole, che finito il carburante che brucia per brillare, esplode, e il nucleo interno invece collassa su se stesso, e questo nucleo collassato, che è quasi una specie di buco nero mancato, è molto molto denso, molto piccolo, sono 20 km di diametro circa, che contengono la massa di una volta e mezzo il Sole, è quello che noi chiamiamo stella di neutroni, e in certi casi stelle di neutroni possono emettere dei fasci collimati di onde radio ed essere visibili a terra come pulsar, cioè oggetti che appaiono pulsare e il cui segnale in realtà è appunto dovuto a questo fascio di onde radio che si comporta come una sorta di faro cosmico. La pulsar ruota e il fascio di onde radio incontra i nostri telescopi, la nostra linea di vista, una volta per ogni rotazione. Quindi noi vediamo una pulsazione nelle onde radio, per questo le chiamiamo pulsar, benché sappiamo che non sia un oggetto che pulsa, ma un oggetto che ruota, un oggetto estremamente pesante e compatto, e questa è proprio una delle caratteristiche che fa sì che le pulsar possano essere emettitori di onde gravitazionali, perché abbiamo detto l'onda gravitazionale viene prodotta da masse in movimento, più grossa e compatta è una massa, più grande è l'effetto sulla curvatura dello spazio-tempo che questa può produrre. Quindi una pulsar è un bell'oggetto che fa delle belle onde nel campo gravitazionale, in particolare se appartiene a un sistema binario, quindi cioè se ruota intorno a un'altra stella. Se ruota intorno a un'altra stella, la massa è in movimento, quindi non solo curva lo spazio-tempo, ma fa propagare queste onde nello spazio-tempo. E quindi appunto le pulsar possono essere emettitori di onde gravitazionali, ed è proprio grazie allo studio di alcuni di questi oggetti, in particolare di uno o di due se vogliamo, che sono state trovate le prime prove concrete, molto strette, molto forti, dell'esistenza delle onde gravitazionali. Come diceva Amedeo prima, il fatto che due pulsar, abbiamo osservato due pulsar, due stelle di neutroni in realtà, di cui una è una pulsar, avvicinarsi nel tempo, nel loro ruotare l'una intorno all'altra, è una prova molto forte dell'esistenza delle onde gravitazionali, perché questo avvicinarsi è causato dal fatto che il sistema perde energia sotto forma emettendo onde gravitazionali. E uno studio di questo genere, il primo studio di questo genere fatto sul primo sistema di due stelle di neutroni mai trovato, scoperto nel 1974, ha portato addirittura al conferimento del premio Nobel ai due scopritori Hals e Taylor un decennio dopo. L'altro motivo per cui le pulsar invece sono rilevanti in quest'ambito, nell'ambito della ricerca delle onde gravitazionali, è perché nel loro ruotare loro sono degli orologi cosmici di estrema precisione, hanno un ticchettio, per così dire, veramente veramente stabile. Noi possiamo, dopo aver fatto una serie di misurazioni, prevedere il tempo di arrivo di ognuno degli impulsi di una sottocategoria di pulsar, le cosiddette millisecond pulsar, prevedere con estrema precisione il tempo di arrivo del ticchettio da qui a un anno, due anni, eccetera. Possiamo estrapolare con grande precisione. Che cosa vuol dire questo? Che se però tra noi e la pulsar passa un'onda gravitazionale, cioè qualcos'altro, non lo so, due buchi neri supermassicci si scontrano e creano questa onda gravitazionale, il tempo di percorrenza del segnale radio dalla pulsar alla Terra cambia, perché c'è una distorsione nello spazio e nel tempo tra noi e la pulsar, e noi grazie a questo possiamo cercare di andare a vedere appunto queste piccole distorsioni nel segnale e a rilevare quindi il passaggio di un'onda gravitazionale. Questo non si fa normalmente con una sola pulsar, perché se vediamo una variazione in una sola pulsar non possiamo essere sicuri che sia proprio dovuta a un'onda gravitazionale. Si fa con un insieme di pulsar, un cosiddetto pulsar timing array, che è appunto una rete di pulsar che noi monitoriamo simultaneamente per vedere se c'è un segnale correlato, una variazione correlata dei tempi di arrivo di tutti questi impulsi comune a tutte le pulsar, che quindi può essere segno per l'appunto del passaggio di un'onda gravitazionale causata da buchi neri supermassicci o altri fenomeni.
Marta Burghe, lei ci ha fatto entrare in questo paesaggio cosmico magnifico fatto di pulsar, di buchi neri, e ci ha fatto capire appunto che siamo ragionevolmente certi che le onde gravitazionali appunto ci sono, e però si tratta di rilevarle. C'è anche, le chiedo una risposta breve su questo, una missione europea, dell'Agenzia Spaziale Europea, che è partita proprio un mese fa, che va sotto il nome di LISA, che vuole contribuire a cercare le onde gravitazionali.
Sì, anche LISA funziona in qualche modo come gli interferometri terrestri LIGO e Virgo, il principio è il medesimo, ci sono dei laser, e in questo caso sono, credo che la conformazione sia a triangolo e non soltanto, non è una L come LIGO e Virgo. La distanza tra i punti da cui vengono fatti partire questi laser è molto maggiore, è una missione spaziale per l'appunto, che quindi ha lo scopo di cercare il passaggio, di registrare il passaggio delle onde gravitazionali nello spazio, essendo uno strumento molto più grande di quello, o perlomeno quello futuro, questo che è stato lanciato ora, un precursore, un Pathfinder si chiama, avrà la capacità di trovare onde gravitazionali di una tipologia un po' diversa rispetto sia a quelle trovabili con le pulsar che a quelle trovabili con LIGO e Virgo. Ad esempio potrà essere in grado di trovare le onde gravitazionali proprio quelle emesse dalle pulsar binarie che spiraleggiano l'una intorno all'altra.
Grazie davvero Marta Burghe anche per queste immagini e per le spiegazioni che, come dico, i nostri ascoltatori sono chiarissime. Amedeo Balbi, c'è però una cosa importante da ricordare che giustifica anche la cautela a cui hanno invitato Krauss, i suoi colleghi scienziati, sugli annunci appunto relativi alla possibile rilevazione delle onde gravitazionali, che c'è un precedente, quello di Bicep 2, che è stato un precedente alla fine appunto infelice proprio nel campo della ricerca delle onde gravitazionali. Ci ricorda quella vicenda, che è molto recente?
Sì, in quel caso si trattava di onde gravitazionali di un tipo ancora diverso, perché in quel caso avevamo a che fare con la possibilità che le onde gravitazionali fossero state prodotte negli istanti immediatamente successivi al Big Bang, durante una fase che chiamiamo inflazione, una fase di espansione accelerata, che appunto si pensa sia avvenuta proprio all'origine dell'universo. E secondo i modelli teorici questa fase dovrebbe produrre delle onde gravitazionali, ripeto, di natura diversa da quella che producono gli oggetti compatti, perché in quel caso si tratterebbe di una specie di fondo di onde che proviene, che pervade, diciamo, tutto lo spazio, e che però sarebbe un segnale veramente estremamente tenue, estremamente piccolo e a frequenze completamente diverse da quelle prodotte dagli oggetti compatti. E appunto in quel caso le antenne che abbiamo in questo momento diciamo avrebbero difficoltà a trovare un segnale del genere, quelle di prossima generazione probabilmente invece potranno farlo, ma BICEP 2 aveva provato a trovare delle tracce di queste onde gravitazionali primordiali nella radiazione cosmica di fondo, ovvero nel segnale elettromagnetico che ci arriva dalle epoche iniziali dell'evoluzione del nostro universo, per l'esattezza da circa 400.000 anni dopo il Big Bang. Ecco, in questo segnale elettromagnetico si potrebbero, in linea di principio, trovare le tracce del passaggio di queste onde gravitazionali. L'annuncio di BICEP appunto sembrava andare in questa direzione, cioè sembrava aver trovato le evidenze di queste onde gravitazionali primordiali, dopodiché sì. Con ulteriori analisi.
Eravamo nel marzo 2014, se non ricordo male, Medo Balbi, quando fu fatto l'annuncio, insomma, anche con grande evidenza, però sono passati mesi poi. E...
Sì, poi sono passati mesi, praticamente alla fine di quell'anno si è capito che in realtà l'esperimento aveva osservato semplicemente la polvere, l'emissione della polvere che pervade la nostra galassia, e quindi in realtà appunto aveva preso un abbaglio, cioè non aveva osservato veramente il segnale primordiale che credeva di aver visto.
È molto delicata, diciamo, la ricerca, la questione della scoperta delle tracce delle onde gravitazionali. Amedeo Balbi, prima di salutare lei e anche Marta Burgheri, ringraziandovi per essere stati con noi, le voglio chiedere solo una battuta, perché su una vicenda che ha visto protagonista proprio in questi giorni un altro famoso cosmologo, Stephen Hawking, il cui ritratto, no? Qui foto è apparsa inaspettatamente due giorni fa nei mega schermi che circondano Times Square a New York. C'era appunto, per alcuni minuti sono apparse queste immagini di Stephen Hawking con tre numeri: 48, 16, 11. E poi queste immagini sono scomparse, queste cifre sono scomparse, e in rete si è scatenato il dibattito su cosa significasse questa cosa. Lei si è fatto un'idea?
No, non ne ho idea, veramente credo che sia anche più difficile che capire le onde gravitazionali, però diciamo in quel caso qualcuno avrà pagato questo annuncio pubblicitario, probabilmente anche piuttosto caro, quindi insomma non sarà difficile risalire a chi ha messo insomma l'annuncio nei prossimi giorni.
Chissà di cosa si trattava, vedremo di seguire la vicenda e magari aggiornare anche i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici sui nostri profili social. Grazie ancora. Dunque, ad Amedeo Balbi, astrofisico dell'Università di Roma Tor Vergata, e a Marta Burgheri, radioastronoma dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari del INAF. E do il buongiorno invece a Marco Cattaneo. Buongiorno.
Buongiorno.
Direttore delle Scienze, grazie molte per essere con noi stamattina qui a Radio 3 Scienza, quando sono le 11.53, quindi abbiamo alcuni minuti, Marco Cattaneo, per un po' continuare a ragionare su questa vicenda che, come abbiamo ricordato, parte da un tweet, in realtà da una serie di tweet di Lawrence Krauss, questo fisico teorico cosmologo statunitense che appunto ha lanciato o comunque preannunciato grosse novità sulle onde gravitazionali, per adesso però senza conferme. E insomma, lui, come dicevamo prima, già a settembre aveva fatto un tweet su questo, l'ha rifatto alcuni giorni fa con molte reazioni appunto anche da colleghi scienziati. Insomma, forse gli ha preso un po' la mano Twitter, Marco Cattaneo.
Diciamo che i social network hanno preso la mano un sacco di gente. Questo però aprirebbe una parentesi abbastanza imbarazzante. Non so se abbia preso la mano Twitter a Lawrence Krauss, o più che altro se come dire, lui abbia delle informazioni. Effettivamente lui sostiene di non averle da qualcuno di interno alla
a LIGO.
Alla collaborazione LIGO, allora non si può sapere da chi le abbia, ma magari si può darsi che ci siano dei rumors che escono dalla collaborazione attraverso altre voci arrivino fino a Kraus. Trovo che sia abbastanza, come dire, sorprendente, o perlomeno per me è sorprendente, che lui si sia impegnato in una, come dire, in una campagna di spoiling, appunto di anticipazioni così spinta, forse perché ha tanta voglia che a 100 anni dalla relatività generale si dichiari e si riconosca finalmente la scoperta delle onde gravitazionali.
Non ne può più di questa spasmodica attesa, diciamo.
Può darsi che non ne possa più dell'attesa, però insomma credo che sia abbastanza, come dire, in un certo senso abbastanza scorretto, perché tutto sommato è giusto anche aspettare tutti che ci siano delle dichiarazioni ufficiali della collaborazione, se ci sono delle scoperte.
Ecco, quindi Marco Catania, lei non condivide una delle risposte che Lorenz Krauss ha dato ai suoi critici o comunque a chi faceva osservazioni su questa sua uscita su Twitter, che insomma dicendo, beh, se serve a creare interesse per la scienza, che così diventa più attrattiva, più sexy, perché no?
Io non lo so fino a che punto queste esternazioni, queste anticipazioni così tirate via e buttate lì servano a creare più interesse. Forse creano un pochino più di interesse in senso locale al momento, ma ho l'impressione che possano a volte anche essere controproducenti. Nei mesi scorsi abbiamo assistito per esempio a spoiler pesantissimi della NASA per annunci suoi, cioè, quando hanno annunciato la scoperta del pianeta extrasolare Kepler 452b, che dovrebbe essere un pianeta simile alla Terra o comunque nella regione abitabile della sua stella. In realtà hanno buttato lì un po' di giorni prima la frase tra pochi giorni vi daremo la risposta che attendevate da migliaia di anni. Ora, forse attendevamo l'esistenza di vita extraterrestre, che ci fosse un pianeta nella zona abitabile della sua stella, non era proprio una risposta così esplicita e così evidente. Ne ha parlato anche Amedeo Balbi, non oggi, ma quando è stato fatto questo annuncio. Diciamo che forse gridare continuo al lupo è un po' eccessivo. Si potrebbe anche ritorcere contro questo tentativo di creare interesse in maniera un po' spinta.
E anche, appunto, viene da domandarsi che ruolo giochino un po' queste voci di corridoio, questi pettegolezzi, ma in generale anche il clima di attesa. Sappiamo, appunto, c'è un clima di attesa, come abbiamo descritto oggi attorno alle onde gravitazionali, ma c'è grande attesa anche per i risultati, per esempio, che potrebbero venire da LHC, dal CERN di Ginevra, nei prossimi mesi, quando verrà riattivato con maggiore energia il grande acceleratore di particelle. E allora questa dinamica, Marco Cattaneo, può cambiare, sta cambiando forse anche qualcosa nel funzionamento della scienza, in termini di magari pressioni sui gruppi di ricerca, oppure magari di attenzioni a determinate linee di ricerca, quindi con tutte le conseguenze che questo comporta in termini, per esempio, di finanziamenti a determinati settori?
Ma ecco, devo dire, per esempio il CERN recentemente ha annunciato dei risultati preliminari dei nuovi run con le energie più alte, ma lo ha fatto in maniera molto molto più sobria, insomma, senza spingere sull'acceleratore dicendo abbiamo trovato altre nuove particelle sconosciute. Hanno detto che hanno dei picchi possibili, potenziali, con grandissima cautela e con quello che è il metodo di procedere della scienza. Io credo che rincorrere i tempi brevi e rapidi, già dei quotidiani come giornali, ma addirittura quelli di social network, sia veramente pericoloso. Che si possano aprire poi delle questioni riguardanti i finanziamenti, ma mi sembra difficile, nel senso che non sarà un tweet di Lorenz Krauss che cambia le dinamiche di finanziamento di determinati esperimenti, ma saranno probabilmente i risultati che portano e il modo in cui quei risultati vengono comunicati e l'importanza di quei risultati stessi. È possibile che comunque il tipo di comunicazione che viene fatto, sì, diciamo che a un certo punto si è cominciato con certe storie a saltare per esempio la peer review, no? Sappiamo benissimo,
certo,
il famoso
processo
della fusione
di
fredda di Fleischmann e Pons, che saltò il processo di revisione dei pari che normalmente attraversa il metodo scientifico e attraversa le pubblicazioni scientifiche. Passare addirittura attraverso il social network diventa veramente un, come dire, una situazione un pochino complicata. Diciamo che forse sarebbe meglio lasciare questi grandi e importanti annunci scientifici nel loro alveo e lasciargli i tempi
della scienza, naturalmente.
Che sono i tempi della scienza, certo.
Grazie davvero Marco Cattaneo, direttore delle scienze, per aver ragionato intorno a noi, insieme a noi, intorno a questa vicenda che ha visto protagonista, come abbiamo detto, Lawrence Krauss, fisico e cosmologo statunitense, e le onde gravitazionali, la caccia alle onde gravitazionali quindi continua, e naturalmente torneremo a parlarne qui a Radio 3 Scienza. Vi ricordo sempre il programma di Radio 3, Il romanzo della scienza sui 100 anni della relatività di Einstein. Adesso Radio 3 Scienza è giunta al termine, il microfono passa a Valentina Lo Surdo per il concerto del mattino. Da Marco Motta auguri di una buona giornata a tutti.